Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, CIB SRL, Carevo, Farmacia Stadio Tardini, Audiologica Center.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Bentrovati amici di Palla in Tribuna, rieccoci qui, una nuova puntata in una settimana ricca di impegni per il Parma e anche di temi dopo la sconfitta contro la Roma, alle porte la Coppa Italia, subito dopo poi lunedì il Parma giocherà a Genova, Marassi contro il rossoblù di Maran, due panchine almeno per quanto riguarda dalla critica messa in discussione, non dalle società, perché è arrivata la conferma per Liverani in casa Parma, anche se il presidente Kraus ha aggiunto alcuni particolari che tra poco toccheremo nel servizio di Giuseppe Milano dal TG Sport di 12 TV Parma. Come sempre c'è il nostro numero che è il 333 920 170 per i vostri messaggi, gli sms e i WhatsApp, 333 920 170. Parma, che fare? Scrivetecelo, in tanti hanno scritto già ieri sera a Bar Sport su 12 TV Parma. Ci sono alcuni messaggi che riguardano le scelte del tecnico, l'impegno dei giocatori, le maglie sudate o poco sudate. C'è sì la Coppa Italia domani, un orario, diciamo, tanto si gioca a porte chiuse, piuttosto insolito, alle 14.30, però insomma è il campionato che tiene banco e l'andamento molto altalenante del Parma, col bicchiere che viene visto da tanti mezzo vuoto in questo momento, soprattutto la classifica con gli ultimi tre posti che sono lì vicinissimi. Ci aiuta a fare ordine in tutto questo Giuseppe Milano con il suo servizio.
Partiamo dalle fonti, partiamo dal tweet pubblicato da Kyle Kraus, eccolo, è online da circa le 2 di notte. In soli 3 mesi abbiamo sperimentato un cambiamento straordinario, scrive il numero 1 crociato, che più in basso aggiunge: stiamo diventando grandi, siamo qui per lavorare a lungo termine. Ma è la frase in mezzo che è significativa dell'umore del numero 1 crociato, no more, niente più, 352, da qui in avanti attacchiamo, conclude dagli Stati Uniti via social. E l'ultimo atto dall'Iowa che permette a Liverani di tenere saldamente nelle mani il Parma, ma con un monito, ecco allora la frase finale, ben chiaro. Adesso deve arrivare, si deve vedere una squadra nuova, un nuovo atteggiamento, un nuovo modo di giocare e ovviamente anche i risultati. Kraus ieri ha avuto un summit online con il direttore sportivo Carle e con lo stesso allenatore. Si è parlato della fragilità del Parma, del momento della squadra, ma anche, inutile nasconderlo, dei prossimi appuntamenti con Genoa e Benevento. La fiducia Kraus l'ha rinnovata saldamente al tecnico, ma le condizioni, sbandierate poi a tutti via tweet, sono chiare: cambiare subito atteggiamento in campo. Kraus ha poi confermato anche la sua intenzione imprenditoriale di puntare sui giovani, di continuare il progetto intrapreso con forza negli ultimi giorni di mercato. Insomma, non si cambia idea, anche perché, come scrive Kraus, ha solo 3 mesi questo progetto e ancora deve esprimere tutto il suo potenziale. Ma Liverani deve trasmettere subito nuova forza alla squadra. Sulla stessa linea del presidente crociato anche il tifo organizzato. Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento dei Parma Club, lo ha sottolineato a Radio Parma, ospite di Palla in Tribuna.
Io do una possibilità a Genova. Ci sta, tra parentesi, tocchiamo tutto quello che si può toccare, perdere anche a Genova mi scoccerebbe molto, ma molto, molto e tanti, quasi tutti sanno perché mi scoccerebbe tanto perdere a Genova. Però ci potrebbe anche stare. Ma l'impegno non deve mancare. Il tifoso ci deve essere in questi momenti. In questi momenti è dove noi dobbiamo essere vicini alla squadra, alla società. Come centro coordinamento saremo sempre vicini alla società, sempre. Ma però i giocatori devono capire quella roba qua. Devono capire che maglie indossano.
Intanto, domani c'è la Coppa Italia, si sfida il Cosenza. Speriamo serva per vedere di nuovo, come dicono, come spesso amano dire i tifosi, tante maglie sudate.
Palla in Tribuna.
Domani ci sarà molto probabilmente un ampissimo turnover nel Parma, magari vedremo qualcuno che si è visto poco fino adesso, soprattutto i più giovani. Un po' di messaggi sono già arrivati. Rino vede il presidente e l'allenatore sorridenti nella prima pagina della Gazzetta. Noi tifosi piangiamo invece, insomma, preoccupato Rino, mentre ci arriva un messaggio in riguardo al tweet di Kraus. Se lo twitto io che il Parma non deve più giocare col 3-5-2, ci può stare, sono un dilettante in fondo, ma se lo fa il presidente, puntini puntini, ci scrive Cristian. E effettivamente ha sorpreso, insomma, perché è la prima volta che scende in questioni tecniche e tattiche, non eravamo abituati negli ultimi anni, quindi insomma è vero, è arrivata la fiducia a Liverani, però come ha detto Giuseppe Milano nel servizio, sicuramente fa riflettere, diciamo così, quello che ha scritto Kraus. Allora, per analizzare il momento, partendo dalla partita di Roma, andiamo in casa Gazzetta dello Sport, Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti. Bisogna per forza parlare di questo.
Abbiamo perso Andrea per qualche istante, ma lo recuperiamo subito. Tanto l'abbiamo già sentito che il piglio era quello giusto, quello insomma di Andrea. Vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto con lui. Dicevamo, quindi domani Parma in campo al Tardini, naturalmente a porte chiuse, contro il Cosenza. E mi aspetto titolare Brunetta sicuramente, e anche tanti altri nuovi acquisti. Attenzione perché c'è Pezzella infortunato, quindi potrebbe giocare ancora Ricci in Coppa Italia a sinistra. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con Andrea Schianchi, se riusciamo a rimetterci in contatto con lui tra pochissimo. Dovrebbe esserci in linea con noi Andrea. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio a voi. Questi sono gli scherzi, che c'era stato qualcuno che non ama quello che dico.
Allora io ascolta, mi stavi dicendo non partiamo da cosa? Dalla partita di Roma?
No, volevo dire dobbiamo per forza parlarne, cioè proprio parlare di tristezze bisogna. Cioè già è un momento difficile, poi dopo dobbiamo parlare anche di queste robe.
Male il Parma Roma, insomma, l'abbiamo detto. Senti, la bypassiamo completamente però la partita. Ti chiedo però un commento a questo tweet del presidente. No more, mai più. Basta 3-5-2. Primo, se sei d'accordo, e secondo, però, che cosa vuol dire se un presidente scrive una cosa del genere?
Dunque, io Krause non lo conosco, è un americano e non conosco la sua mentalità. Dico solo che se una cosa del genere la scrive un presidente italiano, quindi con la cultura calcistica italiana, vuol dire che Oliverani si sveglia o la prossima va via. Però questo invece è un presidente americano con una mentalità completamente diversa che io, ripeto, non conosco. Se questa cosa l'avesse scritta, faccio per dire, Agnelli barra Lotito barra Cairo barra il Berlusconi del tempo eccetera, vuol dire che Liberani o si dà una svegliata oppure lo spediscono. Poi se tu mi chiedi se è una cosa giusta farla, ti dico di no, ma primo perché secondo me è una sciocchezza dal punto di vista tattico e tecnico, perché chi l'ha detto che non si può giocare col 3-5-2, cioè non c'entrano nulla i moduli, purtroppo il gioco del calcio ultimamente è stato fatto come è stato fatto diventare matematica o geometria, non c'entrano nulla, ci sono squadre che giocano benissimo col 3-5-2, penso all'Atalanta ad esempio, e ci sono squadre che giocano malissimo con il 4-3-3, quindi cosa vuol dire questo? Poi che cos'è bene o male? Non è questione di bene o male, bello o brutto, la questione è molto più semplice. Il Parma, questo Parma non è, e lo dico in modo anche un pelino forte, non è una squadra di calcio. Non ha dimostrato di esserlo dall'inizio della stagione fino adesso, tranne rari sprazzi.
Ma è una questione di testa, secondo te, di approccio?
No, è una questione che bisogna diventare squadra, e squadra lo si diventa quando si crea un gruppo, quando si è coesi, quando si ragiona tutti nello stesso modo e quando si seguono ciecamente le idee dell'allenatore, virgola, ammesso che l'allenatore di idee ne abbia. E mi sembra di aver spiegato tutto.
Ma tu hai visto la squadra anche sbandare dal punto di vista proprio del seguire appunto le indicazioni, guarda, fare il proprio, guarda, almeno il proprio detto, compitino, perché contro la Roma mi sembra che sia mancato anche il compitino proprio.
Allora, ieri, diciamo, qualcuno dentro la squadra mi ha detto e pensa che siamo una delle squadre che corre di più. Ma dico, ma guarda che se io avevo bisogno di giocare a calcio e giocare a calcio era solo correre, compravo della gente che faceva atletica e vincevo. Cioè, bisogna giocare a calcio, non c'entra correre poco o correre molto.
Ecco, è ultimo, tra l'altro è vero, c'è questo dato male della corsa, però il Parma è ultimo, è ridicolo, in porta, effettivamente contare tiri in porta nel Parma nelle ultime tre partite si fa la svelta.
Ma è ridicola la cosa della corsa, bisogna vedere quanto corri, come corri, dove corri, questa è una cosa, è l'ennesimo alibi che si cerca di tirare fuori, non c'entra assolutamente niente. Cioè, cosa vuol dire io corro di più? Sì, ma quanto corri? A quanta velocità corri? Sono tutte cose che vanno analizzate e studiate. Io ripeto, se tu all'ottava giornata di campionato vai a Roma e fai una prestazione di questo genere dopo 15 giorni di sosta, quindi 15 giorni nei quali comunque hai potuto lavorare in un certo modo, o non con tutta la rosa magari, ma con una buona parte della rosa.
Sì, non è, adesso faccio un esempio, non è come certe squadre che per carità sono big, però partono gli 11 titolari. Ecco.
Esatto, esatto. Ecco, questo al Parma non è successo. Se tu vai a fare una cosa del genere, le tre partite precedenti le hai fatte, palla lunga non è mai corta, tiriamo giù la saracinesca e facciamoci il segno della croce, perché questo è successo contro Spezia, contro l'Inter e contro la Fiorentina, e vuol dire che non hai costruito nulla dall'inizio della stagione, vuol dire che non hai costruito niente. Dopodiché domenica
c'è ancora tempo, secondo te?
Ma sì che c'è tempo, il tempo c'è sempre. Dopodiché domenica vanno a vincere a Genova, magari, perché Genova è una squadra di scappati di casa, può anche succedere che vinci, e allora qui diventiamo dei fenomeni. Ma ripeto, questa non è una squadra di calcio, cioè non è un gruppo. Se poi il presidente da Des Moines, o non so come si pronunci, dall'Iowa, fa sapere che non si giocherà più con il 3-5-2, io domani faccio un tweet sugli investimenti finanziari che dovrebbe fare la Krause Corporation.
Sei stato abbastanza chiaro, insomma.
Mi sembra di essere stato chiaro, no?
Senti, c'è qualcuno secondo te che ora anche si riposi tra i giocatori che sono scesi in campo? Sulla graticola ci sono in tanti, oppure è un discorso complessivo, visto che anche i cambi poi l'altro giorno non è che abbiano portato freschezza o stimoli maggiori?
Ma è un discorso complessivo, Marco. Noi vai a vedere quante azioni da gol abbiamo creato, non dico a Roma, che non ne abbiamo create.
No, nelle ultime, io potrei dire nelle ultime tre, dai.
No, nelle ultime otto partite, cioè nelle otto partite di campionato, dimmi quante azioni da gol abbiamo creato.
Facciamo fatica domanda... arrivare a 20, dai.
A 20? No, te sei buono a dire 20. Purtroppo, qui io sono d'accordo che si volesse fare un determinato progetto, eccetera, ma i progetti non si fanno soltanto mettendosi a tavolino e scrivendoli sulla carta. Quindi qua purtroppo mancano delle cose, inutile. E mi permetto di dire, mancano anche delle conoscenze, perché torno a ripetere che se un presidente scrive una cosa del genere, io allenatore gli dico: allora, caro presidente, o io sono un deficiente che ha fatto giocare il Parma in questo modo nelle ultime partite, e allora vieni tu in panchina, oppure devi star zitto.
Non è che magari sta nel modo di esporsi anche di come si vive lo sport diversamente negli Stati Uniti, dove i presidenti magari parlano di più, c'è un...
No, sicuro, ma sarà sicuramente così. Io infatti ho premesso dicendo: io non conosco la mentalità americana, quindi non mi permetto di dirlo. Ringrazio il cielo che sia
arrivato un imprenditore facoltoso a livello economico come Krause. Sono molto soddisfatto di questo, credo anche di averlo scritto e di averlo detto, però il calcio è una cosa seria, non è il giochino del cortile, e mi sembra invece che qui si stia ragionando come se fosse il giochino del cortile. Non è così.
Non è ti così. Chiedo questo, Andrea. Il discorso
anche
della pazienza,
ripeto,
con le scelte tecniche, le rivoluzioni, si può paragonare a qualche precedente? C'è un esempio su Forza Parma, degli allenatori che hanno avuto più o meno bisogno di tempo, certe volte è stato un bene concederglielo, vedi il caso Ancelotti, certe altre meno. Potrebbe essere un nuovo caso Ancelotti, o vedi che i presupposti sono molto molto diversi?
No, vedo che i presupposti sono assolutamente diversi per un motivo molto semplice, che Ancelotti era alla prima esperienza in Serie A, non aveva ancora allenato in Serie A, quindi gli mancavano completamente diciamo così le basi, ripeto, di esperienza. Oltre a quello, il Parma, cioè, è una storia che conosco abbastanza bene,
immagino, sì.
Il Parma veniva dal ciclo di Scala, quindi c'era ancora uno zoccolo duro che faceva fatica a digerire determinati cambiamenti anche metodologici, soprattutto allora c'era una società che era non spaccata a metà ma spaccata in quattro come una mela, ok? Quindi quando Carletto è arrivato qui c'era parte della società che gli remava contro, quindi è una situazione che è completamente diversa, non c'entra assolutamente nulla. Una cosa però mi sento di dire, che i giocatori in quel periodo, e parlo del 1996, fin dalle prime partite si schierarono tutti, tranne rari casi, vedi Zola che poi venne venduto, si schierarono dalla parte dell'allenatore. Chi lo fece pubblicamente? Ricordo un'intervista di Enrico Chiesa alla Gazzetta dello Sport, ne ricordo una di Dino Baggio. Chi lo fece non pubblicamente, ma diciamo così nello spogliatoio? A me non risulta che questo sia stato fatto. Giusto?
Tu hai intervistato Bruno Alves la settimana scorsa, che impressione ti ha fatto, oltre a quella di essere tornato in condizioni atletiche direi anche migliori rispetto a compagni più giovani?
Mi ha fatto l'impressione di una persona che è un serio professionista, e molti dovrebbero imparare da lui, moltissimi. Mi ha fatto l'impressione di una persona che sta cercando di mettersi in sintonia con quello che chiede l'allenatore, però mi ha anche fatto l'impressione di una persona che è in mezzo al guado ancora, perché insomma, si capisce ancora poco quello che questo Parma dovrebbe fare. E ripeto, non è una situazione che mi fa stare particolarmente tranquillo. Poi dopo io verrò smentito, ripeto, perché andiamo a giocare a casa degli scappati di casa, e può anche darsi che vinciamo e diventiamo da Champions League. Però io tutta sta rivoluzione non la vedo dal punto di vista tecnico. Dopo, se devo dire che la vedo, lo dico, però non è così, insomma, non E poi purtroppo, ripeto, ogni giorno si aggiunge un carico, perché anche sto tweet del Presidente, sinceramente, tweet che non sta né in cielo né in terra. Se domani il Presidente viene, tra virgolette, bacchettato per le uscite, poi non c'è da lamentarsi. Non accadrà sulla Gazzetta, nel senso che non ne scriverò, ho altre cose da fare, diciamo. Però il punto è che non ci si può mettere nella bocca del leone, perché poi il leone ti mangia. Se tu sei una zebretta, staci lontano dalla bocca del leone, invece ci vai pure tu.
vai dentro la bocca del leone facendo questi tweet, allora hai stravinto, cioè, ma per distacco proprio, per distacco.
Andrea, grazie ancora una volta per essere stato con noi. A questo punto ci sentiamo martedì dopo la partita di Genova per capire effettivamente come si svilupperà la situazione, perché la Coppa Italia, insomma, la teniamo un attimo lì da parte, pur restando una competizione assolutamente importante ed onorare. Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi.
Ciao. Insomma, primo parere quindi sul discorso di Kraus, ma scriveteci anche voi. Intanto c'era già un messaggio di Christian prima: cambiare subito atteggiamento, ok, domani contro il Cosenza, ma vincere a Genova senza scuse, basta, il tempo delle scuse è finito, e vincere anche contro il Benevento. Abbiamo già fatto i buoni samaritani, ripeto, cambiare atteggiamento prima che sia troppo tardi, scrive Federico da Medesano. Io, se volete scrivermi la tabella di quello che immaginate che dovrebbe fare il Parma per navigare in acque più tranquille, anche per quanto riguarda, insomma, il destino della parte tecnica, io ho immaginato che 3 punti nelle prossime 2 le debba fare, e magari una decina andare prima della sosta natalizia, però magari mi sbaglio. Provate a fare 2 calcoli anche voi guardando il calendario, perché le partite abbordabili ci sono, quelle meno pure, però insomma non è che poi Parma deve perderle con le grandi, visto quello che ha combinato con l'Inter. Quindi Rino: cosa c'entrano i numeri se non sanno cosa fare in campo e non corrono? Rino: no, in verità il Parma corre anche troppo, a quanto pare corre anche un pochino a vuoto, perché poi non costruisce azioni offensive secondo i dati. Ma scriveteci ancora su questi temi, perché c'è ancora tanto da discutere. Adesso un po' di musica, Billie Eilish. Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Billie Eilish su Radio Parma, queste palle in tribuna. Insomma, stiamo ragionando sul momento crociato, ho provato anche a fare 2 conti nelle prossime sfide, dove potrebbe fare i punti il Parma, quanti ne dovrebbe fare per navigare una media salvezza, così ipotizzavo almeno 3 punti tra Genoa e Benevento, e successivamente fanno una decina, compresi questi 3, entro prima di Natale, perché poi il girone non finisce prima della sosta, ci sono altre partite, quindi insomma poi si navigherebbe verso una media punti superiore ai 20 al giro di boa, che in prospettiva può essere importante in chiave salvezza, augurandoci poi che Parma, al contrario degli anni scorsi, vada più forte nel girone di ritorno rispetto a quello d'andata. C'è qualcuno che è nostalgico di D'Aversa e ce lo scrive, e noi ci fermiamo invece qualche istante.
Palla in tribuna. Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da Conad c'è il Weekend in Black. Solo da venerdì 27 a domenica 29 novembre, se sei possessore di carte Conad, ogni 50 euro di spesa ricevi un buono da 10 euro da utilizzare nelle spese successive. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei supermercati di Reggio, Parma, Piacenza e delle province della Lombardia.
Preventivo online Renault. Scopri in pochi clic il preventivo degli interventi di manutenzione per la tua auto. Scegli la tua officina e prenota un appuntamento. Con Renault Service hai il preventivo a portata di mano. Info in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Marco Balestrazzi.
Eccoci per la seconda parte di Palla in Tribuna, di nuovo ben trovati su Radio Parma, sempre il nostro numero che è 333-9200-170, i temi sono tanti oggi, soprattutto il tweet di Kraus, domani la partita di Coppa Italia, poi c'è il Genoa che diventa una sfida a salvezza. A un certo punto vanno quasi a margine i contenuti relativi all'incrocio con Faggiano, ai problemi del Genoa, cioè in questo caso c'è davvero davanti tutto quello che riguarda il mondo Parma. Allora ne parliamo ancora dopo Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, ora abbiamo un altro collega in linea con noi, Antonio Boelis, Tutto Sport e Sport Parma. Buon pomeriggio Antonio. Dovremmo averlo tra poco con noi, ci metteremo in linea con lui. Scusatemi, prima però ci sentiamo i commenti ieri sera nel corso di Basport su 12 TV Parma.
Secondo me il peggio non è stato il primo tempo, certo, perché lì abbiamo preso tre schiavoni. Uno, due, tre. Ma il secondo che è proprio passato via...
E forse si aspettava qualche cambio.
Con una Roma che ha rallentato ed è sparita.
Aggiungo una cosa, la mossa di Liverani che mi ha un pochino spiazzato è il fatto che all'intervallo non abbia operato cambi. Sarebbe bastato anche dare un segnale, tanto, ripeto, mettere dentro Kurtic, Caramò, non sarebbe cambiato nulla. Più. Però a inizio ripresa avresti comunque dato un messaggio alla squadra. Anche Liverani si è un pochino rassegnato, quindi poi i giocatori si sono un pochino adattati a questo clima un po' remissivo.
Io sono assolutamente un pasdaran dell'allenatore. Ah. L'allenatore non c'entra nulla.
Mm. Cioè, eccola là, visto.
E allora sono i giocatori.
Stasera ci stiamo...
dell'allenatore.
Allora sono i giocatori.
Girando attorno.
Guarda, esatto, perché l'allenatore è stato scelto da un gruppo e poi anche il direttore sportivo è stato scelto da quel gruppo. Poi sono arrivati i giocatori, io qua la sparo forte, che non sono stati scelti da quel gruppo e che l'allenatore probabilmente non conosceva. Quindi dopo, sai, tu prendi un barman, gli dai delle bottiglie qualunque e gli dici di fare dei cocktail dalla Madonna.
E ha bisogno di prendere in mano lo spogliatoio, di una società, di un allenatore che ha bisogno di prendere in mano lo spogliatoio e faccia sentire la forza che ha questa società e di conseguenza il carisma che ha il suo presidente e trasportarlo anche negli spogliatoi e far sentire ai giocatori che c'è una società forte che chiede certi risultati a fronte di certi investimenti e di conseguenza si aspetta anche un certo tipo di atteggiamento all'interno della squadra.
Palla in tribuna.
Abbiamo sentito i pareri degli ospiti di Bar Sport di ieri sera, ultimo Alberto Monguidi, ex capo ufficio stampa del Parma, prima di lui con la consueta concretezza e simpatia Vincenzo Pincolini nel paragone con il barman, a difendere a spada tratta comunque sempre l'allenatore. E allora ne parliamo, come vi ho anticipato prima, con Antonio Boellis di Sport Parma e Tutto Sport. Ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Antonio, ci aiuti a fare un po' di ordine in questa giornata che insomma era il classico martedì post sconfitta pesante, a cui si è aggiunto però, ha messo più che un po' di pepe il tweet del presidente Kraus in un contesto già insomma piuttosto movimentato. Intanto ti chiedo un commento a questo no more 352.
Nel momento in cui fondi la tua comunicazione molto sui social e su Twitter, è chiaro che le dinamiche sono queste, nel senso che lui parla e scrive prima di ogni partita, dopo ogni partita. Ad ogni tweet corrispondono decine, forse in alcuni casi anche centinaia di commenti, ed è chiaro che su quel campo, sui campi social, in qualche modo poi prima o poi devi rispondere e scrivere qualcosa. Il non più 352 credo che fosse la richiesta anche della gran parte, della maggioranza delle persone che gli ha scritto dopo il 3-0 dell'Olimpico, e quindi certo è un po' inusuale, abbastanza strana come per noi italiani, diciamo, sentire un presidente che si esprima in modo così schietto e deciso, però insomma è quello che è un dato di fatto, insomma, al di là ora dei numeri del modulo del 4-3-3, 3-5-2, 4-3-1-2, serve un altro tipo di atteggiamento, un altro tipo di mentalità per dare, insomma, per cominciare a intraprendere una strada che è quella che si voleva intraprendere 90 giorni fa, 85 giorni fa, quando è iniziata l'era liberale.
Ti chiedo questo, Antonio, siamo in linea con Antonio Boellis, Sport Parma e Tutto Sport. Vincenzo Pincolini ha detto il problema non è l'allenatore, sei d'accordo?
Io credo che in questo momento sì, non sia lui il problema. Poi è chiaro che anche lui ha delle responsabilità, perché se la squadra non risponde ai suoi comandi, e le colpe vanno un po' suddivise, non so se in parti uguali, ma comunque vanno distribuite tra staff tecnico e giocatori. Ci sono Liverani ha molte attenuanti, su questo non ci sono dubbi. Ripeto, in 80 giorni senza un ritiro precampionato, con una squadra impostata a fare altro, a sviluppare un altro tipo di gioco, cambiare tutto. Io l'avevo seguito abbastanza nella sua esperienza a Lecce. Lecce giocava con determinati automatismi che si sono sviluppati nel corso del tempo, insomma 80 giorni, 85 giorni sono pochi per vedere la mano di un allenatore su una squadra, soprattutto, ripeto, in assenza di un ritiro estivo dove è lì che si plasma la squadra e tutto il gruppo, quindi ha delle colpe ma anche molte, molte attenuanti.
Ma sei davvero d'accordo poi, adesso scendendo in particolare ai tecnici, che forse non ci spettano neanche troppo, però che il 3-5-2 non vada bene per questa squadra, per come, almeno per come ha interpretato la fase difensiva, alcune partite direbbero anzi che calza pennello. Dal punto di vista offensivo è una squadra praticamente non pervenuta negli ultimi match.
No, sì, infatti, ma io credo che il 3-5-2 o 5-3-2, come vogliamo chiamarlo, fosse più stata un'esigenza dovuta ad una condizione generale di alcuni giocatori non ancora ottimali, ad altri che si devono integrare, e allora, visto che nelle prime partite aveva imbarcato un bel po' di gol e di acqua, il 3-5-2 fosse una soluzione un po' riparatoria del momento, provvisoria, che l'idea di Liverani sia sempre quella di sviluppare un gioco con uno, due, tre quartisti dietro, insomma, uno, due punte. Questa, sì, sì, sì. però è chiaro che dopo 15 giorni di pausa, dopo una rosa ormai quasi al completo, all'Olimpico ci si aspettava non tanto tatticamente, ma anche proprio nello sviluppo del gioco, delle idee, un atteggiamento diverso, fermo restando che a Roma si è sempre perso, quindi non è che...
No, non è una grossa novità prendere 3 gol a Roma. E non... L'anno scorso, ricordo il titolo di Gazzetta di Parma, il giorno dopo era Vacanze Romane, proprio l'anno scorso fu ancora peggio, se non sbaglio, contro la Roma, credo, sì.
Sì.
Contro la Lazio fu un 4-1, forse era contro la Lazio, proprio il primo tempo il Parma le prese da tutte le parti, poi segnò sproccati nei minuti di recupero, cioè nel secondo tempo a giochi tempo, praticamente sì, fatti, sì. Ecco. L'Olimpico non è proprio lo stadio dove il Parma...
No, esatto. Però, insomma, ripeto, ci aspettavamo di vedere un input, un qualcosa di diverso, che fosse il frutto di questi 15 giorni di lavoro, forse i primi 15 giorni, scusi, nazionali, che Liverani ha avuto per poter lavorare con una certa continuità. Ecco.
Ti chiedo questo, Antonio, guardando invece agli uomini da schierare davanti, perché Gervinho... non sta girando, dopo la doppietta di San Siro non ha praticamente più giocato a livelli sufficienti, Inglese fa tanta fatica, Cornelius sta recuperando, come giocheresti davanti a questo punto? Perché a questo punto si mettono in discussione un po' tutti.
Sì, in questo momento sì, ma io credo che ci sia un grosso problema a centrocampo in realtà, sia nella fase difensiva che in quella offensiva, dove c'è poco filtro, c'è poca interdizione, c'è pochi che il problema di fondo sia lì in questo momento, cioè non, sì. Centrocampo non garantisce coperture, non garantisce supporto alla fase offensiva, e mi sembra anche il fatto di aver cambiato diversi giocatori nelle ultime partite lì proprio in mezzo al campo sia un segnale di come lui stia cercando, lui Liverani stia cercando un po' una quadratura del cerchio. Poi lì davanti sì, è chiaro che a Gervinho non gli si può chiedere di cambiare il proprio DNA, perché uno piace prendere la palla e correre in avanti, credo che non corrisponda esattamente a quelle che fino ad oggi erano state le idee di Liverani. Manca il trequartista, quello che ha sempre insomma voluto, sperato Liverani, quindi c'è da sviluppare qualcos'altro. È chiaro che questa è una squadra che poi ha in testa un tipo di gioco, un gioco più verticale, più di ripartenze, quindi cambiare, ribadisco ancora, senza un ritiro e senza il tempo necessario, perché dove inculcare certe idee non è facile, però qualcosa bisogna trovare, una soluzione intermedia va trovata, perché intanto il campionato va avanti e la classifica, anche se è presto, troppo presto per la classifica, però qualche ansia comincia a curarsi.
Ultimo, telegraficamente, tutti danno un po' per scontato che la Coppa Italia sia una passeggiata quasi contro il Cosenza, secondo me non lo sarà.
Ma anche perché il Cosenza è una squadra rodata che gioca insieme da diverso tempo e che, come tutte le squadre di Serie B che giocano contro una di A, chiaramente si esaltano e sperano insomma di fare bella figura. Poi il Parma è alle prese con una serie di problemi, quindi è chiaro che quella diventa una partita un po' pesante per certi versi, perché sbagliare anche quella è vero che conta poco ai fini della Coppa Italia, che chiaramente non è l'obiettivo del Parma, però a livello psicologico sarebbe un bel mattone difficile che si aggiunge al momento insomma negativo, alle parole di Kraus e a tutti.
Io ringrazio Antonio Boellis per essere stato con noi, grazie ancora davvero.
Grazie
Antonio.
A te, a voi, ciao.
Allora, facciamo un'altra pausa musicale prima di andare in pubblicità, intanto mi arriva un messaggio di Federico che ha fatto la tabella e dopo la leggo sicuramente. Lazio Parma è vero, l'anno scorso 2-0 inizio campionato, hai ragione, ricordo il diagonale di Immobile, l'anno prima 4-1, lo stesso modo con la Roma, l'anno scorso il Parma se la giocò, insomma negli anni precedenti che fu proprio meno in partita, un po' come quest'anno. Altra pausa musicale, torniamo tra pochissimo. Eccoci per dopo Blood Orange, It Is What It Is. Allora, la tabella di Federico da Medesano. Ho fatto la mia tabella, ma è più di un miracolo. Ma è più un miracolo e forse pure utopia. Se giriamo a 24 punti, dobbiamo andare tutti a Fontanellato a piedi. Genoa e Benevento 6 punti, Milan 0, Cagliari 3, Juve 0, dato che i Gobbi devono rimontare la Lega Calcio, fare di tutto per non impedirglielo. Crotone e Torino 6 punti, Atalanta, Lazio e Sassuolo 0, Samp 3 punti. Gireremo a 14 però, temo, ci scrive Federico. Con la sua tabella invece si girava a 24, che sarebbe tanta roba, visto come sta andando in questo momento. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco, ci colleghiamo con Genova.
Palla in tribuna. Preventivo online Renault. Scopri in pochi click il preventivo degli interventi di manutenzione per la tua auto. Scegli la tua officina e prenota un appuntamento. Con Renault Service hai il preventivo a portata di mano. Info in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Parma Delivery. Su Gazzetta di Parma trovi le migliori attività da sport e consegna a domicilio. I Trisio Cat, macelleria Sapori e dintorni, azienda agricola Virone, farmacia Baganza, gastronomia Bottega e Cucina, Capaggio Vini e Champagne, pasticceria Cocconi, Rastelli, salumeria e formaggeria. Se vuoi inserire la tua attività, contatta Publiedi al numero 0521 46 41 11 o scrivi a commerciale@publiedi.it.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, terza parte di Palla in Tribuna. Ora andiamo a sentire, poi ho un po' di messaggi, c'è uno di Selva Reale che andrò a leggere, ma tra poco. Prima ci colleghiamo invece con Genova a sentire che aria tira Genova, che per certi versi sarà sicuramente migliore di quella della nostra pianura, però non so a livello calcistico. Buon pomeriggio, Andrea Schiappapietra del secolo XIX.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Andrea, intanto vabbè, a noi è sempre stagione Genova com'è? Sole, noi qua fa freddino.
Ma c'è il sole, sì, fa freddino, più che altro qua magari c'è qualche grado in più, però c'è tanto vento, quindi insomma.
Ah, vabbè. Senti, è lo stesso vento che tira in casa Genova?
Beh, diciamo che c'è un... lì ci sono anche delle nuvole, col sole è un po' più coperto. Beh sì, diciamo è un clima abbastanza pesante, perché insomma già le ultime stagioni erano state sofferte, si sperava almeno in una partenza diversa, si sperava di togliersi, insomma, di vivere questi mesi qui con un po' più di così di spensieratezza. Invece diciamo l'illusione della prima giornata, della vittoria alla prima giornata è presto svanita. La squadra, diciamo, si è avvitata in due mesi in pratica di grave crisi, cominciata diciamo con il contagio Covid. Questo ha sicuramente pesato tanto, perché 18 giocatori contemporaneamente fermi sono sono sicuramente un peso che per una squadra come il Genoa è molto difficile da sopportare. Malan era appena arrivato, tecnico nuovo, squadra nuova in quel momento lì. Quello era il momento in cui la squadra doveva formarsi, doveva crescere, doveva consolidarsi. Invece per 2-3 settimane si è in pratica fermato tutto. Ecco, e poi Maran era stato un buon profeta, perché aveva detto che il peggio doveva ancora arrivare. Effettivamente il Genoa, a parte il derby e la partita di Verona, poi per il resto ha incassato solamente sconfitte, e alcune diciamo gravi, perché arrivate contro dirette concorrenti come appunto l'ultima a Udine e poi in precedenza con il Torino, sconfitte diciamo che sono classificabili alla categoria tra virgolette regali, nel senso che né l'Udinese né il Torino in questo momento sono squadre assolutamente imbattibili, ecco. Quindi diciamo che con il Torino sono stati due regali nel primo tempo, e con l'Udinese diciamo che il Genoa ha subito il gol, ma poi si è svegliato veramente negli ultimi 5 minuti, e insomma il pareggio poteva starci, però così i punti non si fanno. Adesso c'è il rischio di trovarsi di nuovo nelle condizioni degli anni passati, con penultimo posto in classifica, l'allenatore diciamo che traballa, e soprattutto una struttura che può portare diciamo a nuovi, una situazione che può portare a nuovi ribaltoni se i risultati non dovessero, se non ci dovesse essere a breve un cambio di rotta.
Andrea, e Fagiano in tutto questo cosa sta facendo? Ti chiedo anche questo in aggiunta: se Maran non dovesse riuscire a vincere col Parma, immagino che il suo destino sia segnato.
Ma è una situazione abbastanza particolare, nel senso che il presidente ha dato diciamo sulla carta pieni poteri a Fagiano, poi come spesso poi succede questi pieni poteri ci sono e non ci sono. Fagiano credo che si stia adattando, diciamo sta cercando di capire un po' come funziona la dimensione Genoa. Sicuramente non è facilitato dal fatto di essere arrivato in un ambiente già provato dagli ultimi 4 o 5 anni diciamo di pochi risultati, con una contestazione verso la proprietà che continua e che adesso diciamo è stata un po' così bloccata dall'emergenza Covid, dal fatto che allo stadio praticamente non si va più, ecco, ma c'è un distacco tra tifoseria e squadra abbastanza forte. E non lo vedo sinceramente in una posizione particolarmente solida se i risultati dovessero continuare a non arrivare. Gli alibi non mancano, nel senso che, scusatemi, le attenuanti non mancano, perché sicuramente diciamo il mercato è stato fatto, cioè l'approccio a questa stagione è stato particolare, perché comunque si è lavorato praticamente tra agosto e settembre, non c'è stato il tempo di formare una nuova squadra con i tempi canonici, classici del ritiro estivo. Quindi insomma si è lavorato tutto di fretta, e quando una squadra cambia il direttore sportivo, l'allenatore e 10-15 giocatori, è chiaro che avrebbe bisogno almeno di luglio e agosto per consolidarsi. Poi c'è stato il problema Covid che ha complicato tutto. Però è chiaro che servono dei risultati, perché quest'anno temporalmente, i rischi anche di retrocessione sono molto più alti rispetto agli anni scorsi, perché abbiamo visto almeno finora che le neopromosse, a parte il Crotone, ma Spezia e Benevento, sembrano abbastanza squadre abbastanza competitive, e quindi insomma bisognerà battagliare per tenersi fuori, ecco, da questa lotta. E conoscendo Preziosi, è chiaro che se diciamo nelle prossime settimane, quindi a cominciare dalla partita dal derby di dopodomani e dalla partita con il Parma, non dovessero arrivare dei risultati, è chiaro che poi tutto finirebbe in discussione. L'allenatore certo, ma anche poi insomma bisogna vedere anche quanto è alto il livello di fiducia del presidente nei confronti del direttore sportivo. Per il momento c'è, però è chiaro che la situazione, poi tutto dipende dai risultati.
Andrea, grazie davvero per questo contributo, per averci delineato un po' la situazione in casa Genoa, che ci assomiglia tanto a quella, forse insomma, un po' più degenerata rispetto a quella del Parma. Ancora grazie Andrea, schiappapietra del secolo XIX.
Grazie a voi.
Allora, siamo in chiusura, sto rubando qualche minuto di troppo alla programmazione, ma ho dei messaggi da leggere e meritano di essere fatti. Allora, questo è Selva Ariale che ci scrive: il presidente deve parlare con tutta la squadra e i tecnici, la squadra in questo momento ha bisogno, un messaggio per tutti, e poi non deve mettere il naso nella formazione. Se questo non funziona dopo una o due partite, allora il capitano deve parlare da solo con i giocatori, senza tecnico e staff. Se questo non funziona, allora si cambia allenatore. Questo è il consiglio di Selva Ariale, uomo di sport. Questo altro messaggio: domenica si è infranto il sogno di vedere una squadra combattiva con la voglia di battersi con un avversario sicuramente più forte. Forse i nuovi inserimenti sono ancora lontani per affrontare il campionato italiano. Mi auguro il presidente dia una sterzata a tutto l'ambiente, compreso l'esperto Lucarelli, prima che sia troppo tardi. Franco, ultimissimo messaggio. Questo invece è un ascoltatore, Enrico da Firenze, dice: Schianchi da buon milanista non parlava così di Berlusconi quando dava consigli ai suoi allenatori. In verità, secondo me, Schianchi proprio milanista non è, ecco, proprio se devo posso permettermi questo. Comunque è tutto per il momento, con Palla in Tribuna mi scuso per aver rubato qualche minuto di troppo alla nostra programmazione. Grazie Simonetta Collini in regia, torniamo domani come sempre alle 14, ciao.